Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
La storia di questo libro è molto forte ed è ispirata appunto ad un caso giudiziario che lei stessa ha seguito nel 2013 e che ha visto coinvolte due giovanissime ragazze minorenni nella triste storia delle baby squillo dei Parioli, la cui cronaca molti di voi avranno sicuramente seguito. Vado però subito col dire che questo romanzo non è il resoconto degli atti d'ufficio o della vicenda in senso stretto, bensì questo ha fatto da pretesto o quantomeno da contesto ispiratore ed evocativo. Chiara Costanza, questo è il nome della protagonista, è il procuratore incaricato delle indagini di un giro di prostituzione minorile. E dico che il contesto è evocativo perché fin dal primo capitolo Chiara, seguendo gli eventi di questo caso di cronaca, comincia a richiamare alla mente la sua infanzia e la sua adolescenza e avverte dei movimenti interiori scatenati dalle sue esperienze personali del passato. Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo qui sedute su una panchina, io, Sonia Loffreda, e la mia ospite
Cristiana Macchiusi.
Cristiana è una bellissima donna e di professione è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Abbiamo appena finito di presentare il suo libro dal titolo Ragazze in vendita e la sua prima esperienza narrativa, questa, giusto?
Sì, è la prima esperienza in assoluto.
E come mai hai deciso di scrivere questo libro?
Durante la mia attività mi sono occupata spesso, attività giudiziaria, di casi di prostituzione minorile e quindi ho deciso di ispirarmi liberamente ad un caso in particolare e scrivere di prostituzione e di tutti i drammi che ci sono dietro, soprattutto a livello familiare.
Il caso in questione è un caso che riguarda due ragazze minorenni, le cosiddette baby squillo dei Parioli, la cui cronaca molti di voi avranno seguito. Il libro in realtà è liberamente tratto e ispirato da questa vicenda perché non è assolutamente un resoconto dei fatti o degli atti del caso in questione. In realtà la protagonista, il nome è Chiara Costanza, è una donna che sì, è magistrato, ma anche una donna affermata, madre di famiglia, una bellissima casa, e si ritrova, leggendo le carte di questo processo, a fare un tuffo nel passato, nel proprio passato personale. È così, Cristiana?
Sì, è così. Chiara Costanza si trova improvvisamente catapultata in quello che è stato l'incubo della sua adolescenza. Lei ha visto le sue amiche del cuore perdersi, l'una tratta nella spirale della prostituzione da parte dell'altra, che aveva una personalità dominante, e si perde. Chiara cerca di salvarla in tutti i modi, ma non ha i mezzi perché è troppo piccola. Questo le creerà una ferita che si porterà avanti finché poi, quando pensa che tutto fa parte del passato ed è solo un fantasma, il fantasma viene rievocato dal caso che si trova di fronte.
Nel libro, infatti, il presente e il passato si intrecciano, così come si intrecciano le storie dei personaggi, anche rievocando quelle che sono delle fatti di cronaca vera italiana degli anni Ottanta. Quello che però è importante dire è che diciamo le due vicende, la vicenda reale e la vicenda romanzata, possono sovrapporsi, ma in realtà prendono strade completamente diverse. Stiamo parlando di due ragazzine appena quindicenni che si trovano invischiate in questo giro di prostituzione, iniziato un po' per gioco, un po' perché Flaminia, una delle due protagoniste, l'altra è Camilla, ha bisogno di un lavoretto perché vuole comprare qualche bene di consumo che in realtà non ne avrebbe bisogno, ma le diventa quasi necessario nella società in cui vive.
Infatti, tutte e due le storie, quella del passato e quella del presente, sono tutte improntate a questo fenomeno del consumismo eccessivo, il cannibalismo verso gli oggetti, il volere tutto a tutti i costi, addirittura l'arrivare a mettere in vendita il proprio corpo, a dargli un prezzo pur di comprarsi la borsa firmata, andare in giro in taxi, entrare in discoteca, avere la ricarica del telefonino senza chiedere nulla a mamma.
Una situazione veramente squallida, possiamo dire, però è una cosa importantissima che secondo me è emersa nella nostra precedente chiacchierata e che vorrei che tu riproponessi, è quella che in realtà non si capisce bene quali siano i reali bisogni delle due ragazzine. È vero che l'altra probabilmente ha delle difficoltà economiche, ma non è assolutamente giustificabile, o quantomeno non possono essere deresponsabilizzate le due ragazze rispetto agli atteggiamenti, rispetto alle scelte che fanno, anche se sono poi scelte inconsapevoli sotto certi punti di vista.
È proprio quello che ho cercato di mettere in evidenza in questo libro. Loro pensano di fare una scelta, si postano sui siti, si propongono come ragazze in vendita, appunto. In realtà sono proprio ragazzine in vendita, più che ragazze, come dice il titolo del libro. Però io quello che ho cercato di far emergere, appunto, è che quella che può sembrare una scelta consapevole, in realtà non è poi consapevole delle conseguenze. Quindi è una non scelta. Perché poi le due ragazzine si trovano invischiate in una storia più grande di loro e quando decidono di volersi tirare indietro, quando tentennano, quando capiscono cosa comporti a livello di sacrifici personali, non hanno più tempo per studiare, questi uomini cominciano a ricattarle, a minacciarle pesantemente, loro soffrono e non possono più tornare indietro.
E questo tu l'hai verificato non solo nel caso giudiziario che abbiamo più volte menzionato, ma hai, come ben detto prima, non è questo il primo caso in cui delle ragazzine cominciano ad entrare nel giro della prostituzione, che sia dal postare una foto o se per ricevere i like prima e poi dei regalini successivamente, ai rapporti sessuali veri e propri che prevedono dei compensi economici o anche droga o anche dei regali, diciamo, particolari.
Sì, infatti il libro è purtroppo la triste fotografia di una realtà con cui non possiamo non fare conti oggi. Ho citato infatti tutta una serie di social su cui ragazze del liceo, ragazzine, poco più che ragazzine, postano proprio le loro foto, pubblicizzano i loro attributi fisici solo per ricevere dei like. Poi però nelle scuole, anche da un sondaggio che è stato fatto su scuola.net, è emerso che le ragazzine di oggi spesso sono disposte a prostituirsi anche all'interno delle loro stesse scuole per una ricarica di un telefonino piuttosto che non per comprarsi la maglietta di moda, insomma.
Quindi chiaramente emerge questa dicotomia di cui tu parlavi prima, tra l'emozione, il sentimento e il proprio corpo, e sembra che si dia più importanza ai sentimenti in quanto negazione del valore del proprio corpo, oppure in realtà non si dà neppure importanza ai sentimenti, visto che comunque non c'è lo stesso rispetto per il corpo.
Spesso capita, ma è stata proprio un'analisi di tipo psicologico che è stata fatta. Loro, appunto, diciamo, riescono a scindere benissimo tra il corpo, che diventa merce di scambio, e i sentimenti, che non entrano proprio in discussione. Quando poi prendono però consapevolezza ad un certo punto di quello che stanno facendo, non riescono assolutamente a sostenere una tale situazione. Infatti molto spesso scatta il fenomeno dell'alienazione, cioè loro dicono che quando fanno quelle cose non si riconoscono più, diventano altre da sé. È come se io mi distaccassi dal mio corpo quando faccio quelle cose e poi rientro in me stessa solo quando torno a casa.
Tornando al libro, vi sono alcune pagine che a me hanno toccato particolarmente per la crudezza delle descrizioni, e in particolare mi riferisco a due situazioni. Di un ragazzino che ha subito violenza e delle due amiche che tu avevi citato prima, della giovinezza di Chiara, della protagonista, che si trovano, e stiamo parlando degli anni 80, quindi 80, non quindi del tempo contemporaneo, che si trovano comunque a fare questi giochi erotici a pagamento con un personaggio alquanto discutibile.
Sì, infatti le due ragazzine dell'adolescenza di Chiara diciamo entrano nelle mire di questi personaggi che chiaramente sanno bene quello che vogliono da loro, le occhiate maliziose, iniziano i toccamenti, il vecchietto che gli allunga la paghetta, e quindi ad arrivare a questo incontro con un personaggio assolutamente privo di scrupoli, il meccanico di un paesino, che pian piano le irretisce e quindi le induce poi a prostituirsi con lui. E invece la storia del ragazzino è comunque rientrante in questa sorta di confusione che si fa spesso nel linguaggio tra gli adulti e i ragazzini, che non riescono a capire immediatamente quello a cui vanno incontro e spesso si trovano nelle mani dell'orco.
E a proposito di orco, capita anche che lo stesso ragazzino non denunci il fatto che all'inizio, diciamo, si manifesta con delle piccole attenzioni, quindi dei toccamenti, degli strusciamenti, delle richieste magari di bacini, e si sentono talmente in colpa e forse anche responsabili di quello che accade a loro da non denunciarli e neppure parlarne in casa.
Anche se spesso i segnali si danno inconsapevolmente, quello che ho cercato di mettere in evidenza è che spesso anche le vittime della pedofilia cadono in questo gioco, in questo tranello in cui i pedofili li portano, che è quello di dire tanto non ti crederanno, vedrai che non ti crederanno e soprattutto ti puniranno, sarai tu la prima vittima di quello che andrai a rivelare, perché ti daranno delle punizioni che nemmeno Dio sa, è una delle frasi che ho usato.
Senti Cristiana, non si può non parlare delle figure delle mamme che sono presenti in questo tuo libro, e non solo in riferimento alle due mamme delle due bambine, perché di bambine si tratta, ma ogni personaggio, anche personaggi minori, ma non per questo di minore importanza, hanno comunque la presenza, anche soltanto appena accennata nella tua descrizione, delle mamme. Dai sicuramente un valore anche a livello sociale, antropologico, alla figura della mamma.
Sì, io dico sempre, e spero insomma mi vogliate passare
anche
il tempo.
Tu sei mamma di ragazzi.
Anche io sono mamma, e quindi quando mi trovo di fronte al dramma di una madre mi guardo sempre dietro e poi pure davanti, nel senso, cosa ne sarà di noi, cosa ne sarà di mia figlia, cosa ne sarà di me se mai incapperò nei drammi dell'adolescenza, nelle difficoltà che ogni madre deve affrontare, no? In certi periodi delicati e particolari della vita dei figli. E quindi la figura delle madri è fondamentale, è il motivo per cui io poi mi sono determinata a scrivere questo libro. Dico sempre che la famiglia è il motore immobile della nostra società, e, rubando il termine ad un filosofo, cioè quello da cui tutto nasce, da cui tutto si genera e tutto si trasforma. E allora dico che le madri hanno un ruolo fondamentale, sono la figura di riferimento, la figura che deve accudire, trasmettere, sapere ascoltare, ma soprattutto trasmettere affetto. Spesso purtroppo anche questo non è sufficiente, e noi madri, se non siamo aiutate anche dalla società, siamo purtroppo costrette a fare un salto nell'inferno, negli inferi.
Hai ben detto. Anche però le figure del papà sono figure fondamentali, non solo per la crescita di ogni individuo, assolutamente, però anche nel libro parliamo un attimo di quelle che sono le figure maschili, che sembrano un po' sottintese, ma in realtà le puoi descrivere alternativamente come mostri, ma anche come angeli.
Sì, come gli angeli, che purtroppo a volte sono mancati, hanno determinato quel vuoto di identità da parte di questi soggetti deboli, di queste ragazzine, da parte anche all'interno della famiglia di Chiara, no? Quando manca una figura così importante, spesso si può determinare lo sgretolamento della personalità dei figli. D'altra parte, un altro rilievo è stato dato nel libro a quelli che poi erano i clienti di queste due ragazzine, persone prive di scrupoli, che ne parlavano proprio come merce di scambio, forse indotti anche dai messaggi sbagliati che però ci dà la nostra società attraverso programmi stupidi in cui le persone, anche lì sembra che si mercifichino, le donne si mercifichino, si facciano umiliare, vessare pubblicamente di fronte a tutta la società italiana. Forse quindi sull'onda di questo messaggio spesso hanno potuto pensare che potessimo essere merce piuttosto che non persone.
In nome di una visibilità, di una notorietà vuota, squallida. E, tornando alle mamme, adesso mi piacerebbe che parlassi un pochino di queste due mamme, in particolare la mamma di Flaminia e la mamma di Camilla, che sono due personalità completamente diverse.
Sì, perché in effetti la cronaca giudiziaria ci rimanda, oltre che il libro, spesso anche figure di mamme che non sono state accudenti, chi per bisogno, chi evidentemente per il pensiero di rimpinguare il proprio portafogli piuttosto che fare il bene della figlia. Quindi da una parte proprio la cronaca ha rimandato notizie in tutta Italia di madri che hanno denunciato, al nord, al centro, al sud, hanno denunciato non appena hanno scoperto segnali di allarme gravi, non appena hanno scoperto la trasformazione delle figlie, cosa stava accadendo.
Come è successo alla mamma di Flaminia, che poi è l'incipit del libro, anche lì c'è parecchia fantasia letteraria, giustamente, e la mamma di Flaminia comincia ad appuntare tutto ciò che vede nei cambiamenti della figlia e fornisce sicuramente degli indizi utili per l'indagine che poi dopo ne scaturirà. Nel momento in cui si arriva a un momento, all'apoteosi del cambiamento dei comportamenti di questa bambina, che arriva anche ad aggredire la mamma, e a quel punto lei si decide a chiedere aiuto.
Sì, infatti l'escamotage letterario è stato proprio quello di immaginare un diario tenuto da questa madre, che è una madre competente, una madre che ha studiato, una madre attenta, che ha cercato, anche perché madre sola, senza una figura maschile accanto, di dare il meglio a sua figlia, e che man mano nota dei cambiamenti e scrive un diario quasi a mo' di sfogo: perché sta succedendo questo, perché mia figlia, che fino a ieri non si voleva neanche mettere il fondotinta per mascherare i brufoli, oggi si trasforma in una femme fatale, fino a scoprire ammanchi in casa, ammanchi di gioielli, tutta una serie di vicende che la inducono a diventare una madre investigatrice.
Un'altra mamma invece?
L'altra mamma che viene messa in evidenza e che è liberamente ispirata ad altri fatti di cronaca italiana, che appunto le cronache ci hanno rimandato, i giornali, i media, è un po' la madre che invece si mette sull'onda. Ci sono state madri in Italia che hanno proprio volontariamente venduto i corpi delle figlie perché o erano cadute in disgrazia o erano in momentanee crisi economiche e non si sono minimamente fatte scrupolo di vendere anche le figlie.
Queste cose fanno venire i brividi, sinceramente. E una cosa che voglio dire, che forse è importante anche un po' per giustificare forse i genitori, ma fino a un certo punto si comincia a a vedere i comportamenti magari di questi bambini, perché entrano nell'età dell'adolescenza, magari rispondendo male, con qualche parolaccia, volendosi vestire un po' più da grandi, volendosi mettere i tacchi, e quindi all'inizio si comincia a giustificare pensando che magari sia solo l'adolescenza.
Il problema infatti è capire quale, cioè se si tratti del fenomeno normale della crisi della fase, no? Proprio, ecco, appunto, della fase adolescenziale, della cosiddetta mala adolescenza, o se camuffi il segnale di qualcosa di più grave che sta accadendo. Il discrimine è questo, è il compito più arduo che noi madri abbiamo, è di interpretare i segnali di allarme di qualcosa di più grave che sta accadendo.
Quindi molta attenzione, ma sicuramente anche molto amore. Anche perché attraverso l'amore, non è banale, si costruiscono dei rapporti solidi tra madre e figli. E io vorrei dire che tu comunque stai facendo, oltre al tuo lavoro di magistrato, stai anche facendo un lavoro di divulgazione rispetto a questa cosa, anche perché ritengo che la conoscenza, portare ad un maggior numero possibile di persone i dati e delle informazioni, possa in qualche modo non trovare sprovveduti gli adulti, perché le generazioni qui cambiano di anno in anno addirittura.
Sì, io penso anche che è un fenomeno. E la cosa importante da evidenziare, io voglio parlare proprio del fenomeno della prostituzione minorile. Sono stata invitata in tante scuole, all'università, da una prefettura e anche nelle presentazioni private dei libri. Voglio parlare del fenomeno perché, proprio essendo stata anche un'osservatrice privilegiata in tanti anni di lavoro ed essendomene occupata, cerco di mettere in evidenza quelli che sono i lati nascosti di questo problema, quello che veramente, al di là del messaggio mediatico che ci rimandano, invece c'è sotto, i drammi che ci sono, gli strumenti che noi dobbiamo utilizzare per combatterlo alla radice, che è l'educazione al rispetto dell'altro, al rispetto della figura della donna, al rispetto della compagna di scuola, ma soprattutto e prima di tutti al rispetto di noi stesse.
Questo è un argomento davvero ampio, molto interessante, i tempi per noi stringono, e volevo salutarti e augurarti assolutamente un buon proseguimento nella tua carriera, ma anche nella tua vita, e soprattutto ti aspetto per la prossima intervista, perché hai già in cantiere il tuo secondo libro.
Sì, mi interessa molto scrivere di fenomeni sociali, cioè qualcosa sì che contingentemente interessa il mio lavoro, però quando un problema è sociale vuol dire che riguarda l'intera società ed è bene parlarne proprio a livello di società e di scuola soprattutto.
Ti ringrazio ancora, alla prossima serata.
Grazie, sono io che ringrazio voi per l'ospitalità.